Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio. Ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Siamo nel mese di aprile. Oggi diciamo che i bambini fanno il pesce d'aprile, non so che roba sia, comunque sono gli scherzetti, ma qui c'è poco da scherzare, siamo in piena quaresima, per cui diciamo che dovremmo imparare a stare, non dico muti come i pesci, ma insomma usare la bocca diciamo per dire meno cose che non sono vere, ecco, meno sciocchezze potremmo dire, ecco. Usare bene questa bocca pensando allora che il pesce di aprile ci invita a fare fino alla mattina di Pasqua, tenere acqua in bocca per dire, ecco, parlare poco, meditare molto. Ma difatti proprio meditare molto. Pensate che ieri, ma ancora anche oggi sono di viaggio, mi è successo una cosa, ve la racconto perché diciamo ha fatto pensare e meditare me, ma credo che lo farà anche a voi. Allora, ieri ero in un monastero e avevo visto che c'erano dei rami secchi di un cespuglio che fa spine in quantità. E diciamo, le suore poi sono anche molto impegnate, soprattutto in quaresima, esercizi e cose varie, vero? Allora, io ho visto, insomma, questi rami, queste foglie secche, stavano anche male in mezzo agli altri che avevano le foglie belle verdi. E allora ho pensato, mi prendo, ecco, cioè comincio a tagliare tutti questi rami secchi, perché i rami secchi sappiamo che non servono, vero? Diciamo che anche nell'amministrazione pubblica ci sono tanti rami secchi, tentano di tagliarli, ma insomma lì c'è anche la possibilità di reagire. Invece i rami secchi diciamo che sono lì e li puoi tagliare anche per fare un po' di ordine, dico così, già che sono di passaggio, preparo un po' in modo che quando arriverà giorno di Pasqua sia tutto bello in ordine, c'era da fare qualche lavoretto, ma diciamo nel tempo che avevo libero mi sono dedicato a questa specie di riordino, ecco, visto che lo potevo fare l'ho fatto, insomma. E ho fatto un mucchietto di rami secchi con queste spine e poi finito di tagliare, di raccogliere tutte queste cose, volevo prenderle in mano per portarle dove c'è le immondizie, dove ci sono le cose, diciamo le foglie, i rami, queste cose, insomma dove si buttano, ecco, questo tipo di immondizia dei giardini, ecco. Soltanto che mentre ho abbassato la mano, no, per prendere questo fascio di rami spinosi, neanche a farla apposta una spina mi si è infilata tra l'unghia e il dito. E non so se vi è mai successo, ma diciamo che è un posto quello lì dove le spine fanno veramente tanto tanto male. È vero che diciamo avevo, come dire, una specie di sussulto così proprio piantato dentro una spina. E però questo è stato l'inizio della giornata, ecco, prima di iniziare altre cose ho fatto questo servizio. Però alla mattina, alla Santa Messa, ecco, avevo pregato e dicevo: Signore, ma proprio veramente stiamo aspettando il trionfo del cuore immacolato di Maria, ma quante cose succedono in questo mondo, quanti scandali, quante, diciamo, quante brutture, quanti morti, quanti divorzi, quante separazioni, quante eresie, di tutto si sente, insomma, è vero. E allora dicevo, Signore, abbi compassione di noi, abbi misericordia di noi, e donaci il trionfo del cuore immacolato, no? E chiedevo, proprio, dico, Signore, abbi compassione di noi, e un giorno leggevo che Don Dolindo, cioè, Signore, se non allenti questa prova, diciamo che rischiamo, cioè rischiano di cadere anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi, perché le prove sono sempre più pesanti, sempre più dolorose, e naturalmente, siccome noi non smettiamo di fare i peccati, però smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, ecco qui, la Madonna ci ha invitato a smettere di offendere Dio che è già troppo offeso. Allora noi non smettiamo e aumentano le prove, aumentano, diciamo, anche i riparatori hanno pesi più pesanti da portare. Poi dice, Signore, abbi compassione di me, abbi compassione di noi, eccetera. Soltanto che come risposta, cioè interiori, non lo so se è un pensiero mio, però diciamo che quadrava il conto. E mi sono sentito interiormente dire, io ho compassione di voi, ma siete voi che non avete compassione di me. Bella botta. E chi ci ha mai pensato? Dice, continuate a offendermi, continuate a condannarmi, continuate a flagellarmi, oltre i peccati, diciamo, secondo natura, adesso volete cominciare anche con quelli contro natura, e dice, siete voi che non avete compassione di me. Mamma mia. E poi sono stato da degli amici, e lì c'era un gruppo di famiglie, insomma così, alcuni mi dicono, vai, voilà, Claudio, non potremo recitare insieme un rosario, dice, un po' meditato, sì, sì, dico, si può fare, visto che siamo in Quaresima, meditiamo i misteri dolorosi. E difatti, diciamo che fu veramente la Madonna ci ha aiutati, perché di quelle riflessioni anche molto, molto profonde, diciamo, tant'è vero che qualcuno si teneva proprio la testa, diceva, ma insomma, vedi quante cose succedono, vedi quante cose facciamo e non ci pensiamo. Siamo così distratti dal mondo che non ci rendiamo conto il male che si compie, tant'è vero che cristiani, se dici che siamo in Quaresima, che è ora di andare a confessarsi, vero, almeno per Pasqua, ma io non ho mica fatto niente di male, vedi, non c'è coscienza del male che fai, cioè siamo talmente abituati a fare il male che ci sembra norma fare i peccati, che non si considerano più come tali. E spiegavo della coronazione di spine, della crocifissione, e facevo questa riflessione, dico, guardate, Gesù è stato inchiodato sulla croce, no? E pensavo, io stamattina con una spina, diciamo, tra l'unghia e il dito, mamma mia, che dolore, no? E dico, noi a Gesù Cristo abbiamo piantato 4 chiodi, vero, nelle mani, nei polsi, vero, di Gesù Cristo. Qui a me veniva quasi da piangere per una spina che avevo dentro l'unghia, e non mi viene da piangere al pensiero dei peccati che hanno inflitto a Gesù questa dura passione. E difatti, diciamo, avevo letto poi un pensierino di Sant'Agostino, non so se già l'ho letto, Sant'Agostino, che dice che vale di più una lacrima versata davanti a Gesù crocifisso e un anno di digiuno a pane ed acqua, pensa un po', vale più una lacrima che questo, e dice vale più che andare scalzi a piedi fino a Gerusalemme in pellegrinaggio, versare una lacrima davanti al crocifisso. Dico, vedete che non siamo mica capaci di piangere? Ah, dico, ci viene da piangere quando magari ci fanno qualche operazione o qualche dolore, comunque fisico, che patiamo, qualche dolore anche magari morale, allora ti viene da piangere, perché le senti tu. Ma tu però sei insensibile alle sofferenze che hai inflitto con i tuoi peccati a Gesù Cristo, no? E facevo questa riflessione, no? E difatti vedevo io che la gente si metteva le mani negli occhi e pensava, diceva, è vero, è vero, è vero, ma guarda un po', è vero, basta che ti schiacci un dito o qualche cosa, ti contorci dal dolore. Ah, e tu che hai, diciamo, flagellato Gesù Cristo, che l'hai inchiodato sulla croce, che gli hai messo la corona di spine, eccetera, eccetera, cioè non ti viene da piangere al pensiero che hai offeso, cioè hai condannato Gesù Cristo a simili sofferenze con i tuoi peccati? E difatti mi sono accorto che la gente che stava seduta con i gomiti appoggiati alle ginocchia si teneva la testa e dice, ma cosa è successo qua? Stanno dormendo tutti? No, no, dice, non stiamo dormendo, stiamo male al pensiero della nostra durezza di cuore, della nostra insensibilità. Ma poi, e qui, diciamo, una spina dentro in un dito, cosa volete che sia una spina, no? Che a noi Gesù Cristo una corona gliene abbiamo messa. La sera poi, che sono tornato tardi, diciamo che avevo da togliere dal portellone, cioè dal bagagliaio, ho alzato il portellone, non l'ho alzato io, eravamo in due, e io non ho visto, questa era notte fonda, gli ho dato una testata a uno spigolo di questo portellone con la testa, mamma mia, allora ho pensato, guarda, amico, senti che cosa, mi vengono i sudorini dal male, e dico, e ho preso solo una botta, tu pensa, un casco di spine a Gesù Cristo con i nostri atti, diciamo con il nostro orgoglio, con la nostra presunzione, con la nostra superbia, vero? E con il nostro amor proprio, dico, quante spine, vero, abbiamo calcato, e tant'è vero che a Padre Pio gliel'hanno pure chiesto, no? Cioè, padre, ma nella corona di spine è stata conficcata nel capo di Gesù, qualche spina ha raggiunto anche il cervello? Si dice, ha raggiunto anche il cervello, lo usiamo così male, sto cervello, è vero? Pensate che riparazione ha dovuto fare Gesù Cristo con questo cervello qua. Allora poi glielo chiedono, dice, padre, ma anche a lei hanno raggiunto il cervello, le spine? E dice, sì, indegnamente anche a me, per cui lui parlava per esperienza, ecco, non è che pensava che potessero anche arrivare al cervello, dice, sono arrivate al cervello indegnamente anche a me. Allora dico, hai visto Gesù Cristo come si è spiegato bene stamattina? Ha detto, io ho compassione di voi, ma voi non avete compassione di me. Adesso ti faccio fare una prova, guarda, una spinetta dentro all'unghia, no? Una testata su uno spigolo del portellone di ferro. E così, dico, niente, dice, sono carezze, no? Sono carezze. E tu però, diciamo, hai patito, ecco, pensa un po'. Quanto ho patito io per salvare le vostre anime. E allora il Padre Pio te lo diceva, figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Allora, vale più una lacrima che un anno di digiuno a pane d'acqua? Vale più ecco, una lacrima davanti a Gesù crocifisso che andare a piedi scalzi fino a Gerusalemme. Allora, queste lacrime, dico, provate a piangere, si diceva a questi amici, no, provate a piangere, siete capaci? No, dice che non siamo capaci, dice, pensa che durezza di cuore, non sono capace di piangere e ammetto che io tutte queste cose le ho fatte. Dico, avete capito perché Padre Pio meditava tutti i giorni la passione di Cristo, che poi la viveva lui, la passione di Cristo, no? E i santi tutti i giorni facevano la via crucis per pensare che il prezzo della nostra redenzione, no? Questo è salutare, ma cosa stiamo a perdere tempo se non abbiamo ancora versato una lacrima per i nostri peccati? E allora facevo notare, quella volta lì con tutti quei ragazzi che sono andati a Fatima, abbiamo fatto la via crucis, erano ragazzotti mica sulla trentina, capito? Cioè 30 anni, 35, 25, insomma, ragazzi che diciamo, avevano fatto anche delle, diciamo, si erano anche comportati male, vero, durante la vita. Ecco, allora, questi qua, finita la via crucis, mi hanno chiesto se si può iniziarne subito un'altra, perché dice, abbiamo capito quanto abbiamo fatto patire Gesù Cristo, dice no, vorremmo un'altra volta, ecco, fare un'altra via crucis proprio per poter piangere i nostri peccati, perché questa via crucis non è una via crucis, qui è la via d'amore che ti mostra quanto ti ha amato il Signore, quanto gli siamo costati. Per questi ragazzi, che gente da discoteca, da peccati in quantità, è vero, mi hanno detto, cioè loro hanno pianto e si sono confessati 5 volte in 8 giorni. Ma dice, loro hanno pianto, vedi che gli ultimi saranno i primi? Se tu invece vai a trovare la, dico la perpetua, vero, ma la sacrestana, che ne so, quella, la catechista, quelli che puliscono la chiesa, che mettono i fiori all'altare, prova a vedere se riesci a farle piangere quelli là, neanche un po', perché io sono catechista, perché io sono, diciamo, nipote di un sacerdote, cioè praticamente succede quel che è successo nella parabola del pubblicano e del fariseo. Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come gli altri, hanno fatto tutte queste cose. E voi sapete che Gesù ha condannato quel fariseo che digiunava 2 volte alla settimana, perché, e lì c'è la prova di quello che dice Sant'Agostino, vale più una lacrima che tutte quelle cose là. Il pubblicano era in fondo alla chiesa che piangeva, si batteva il petto, perché si sentiva indegno di entrare in chiesa. Quell'altro invece è andato proprio davanti all'altare, no? Ti ringrazio, Signore, perché non sono come gli altri, digiuno 2 volte alla settimana, pago le decime, faccio il catechista, tutto quello che vuoi, però, ragazzi miei, il punto è questo qua. Ma siamo capaci di piangere i nostri peccati? Allora, andiamo avanti. Gesù dice, beati quelli che piangono. Allora, però, sono pochi quelli che te lo spiegano, che cosa intendeva Gesù Cristo con questa beatitudine. Noi pensiamo, mamma mia, meno male che ho pianto anch'io durante la mia vita, ma mica per quel motivo hai pianto. Bisogna vedere per quel motivo hai pianto, non serve a niente il pianto che tu hai fatto. E i beati, sapete chi sono? Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora, noi siamo capaci di piangere i nostri peccati e quelli dei nostri fratelli? Se piangessimo i nostri peccati e quelli dei nostri fratelli, saremmo beati, anche perché faremmo preghiera e penitenza anche per i fratelli, per i peccati dei nostri fratelli. E qui non solo per i nostri, ma anche per quelli degli altri. Padre Pio piangeva, capite? Padre Pio piangeva, lui che li pagava, lui piangeva ed era beato sì. Noi praticamente questa beatitudine, e poi quello che è triste vedere che non te la spiega nessuno, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Questo tipo di beatitudine non è molto, diciamo, pubblicizzato. Quasi tutti o si giustificano nei propri peccati o si vantano di essere dei giusti, per cui altro che beatitudine, una disgrazia è quella di pensare in questo modo. Però voi vi rendete conto che c'è una massa di cristiani che pensa nel modo sbagliato e non riesce né a pensare ai peccati e neanche a piangerli. Per cui, vedete, Sant'Agostino, grande Sant'Agostino, vale più una lacrima versata davanti a Gesù crocifisso che un anno di digiuno a pane d'acqua e andare scalzo fino a Gerusalemme in pellegrinaggio. Ah, capite? Allora, praticamente ieri il Signore mi ha fatto la catechesi con una spina e una botta proprio in, una botta, proprio uno spigolo del portellone posteriore della macchina. Ma, però dico, non sono mica morto, sapete, sono sciocchezze, no? Però al momento in cui le senti, dice, guarda te, per una cosina del genere tu quasi quasi ti metti a piangere, no? Vengono le lacrime anche se, diciamo, dal dolore. Tu gli pianti a Gesù Cristo una corona di spine e non ti scende una lacrima di pentimento. E allora vogliamo chiedere durante questa Quaresima il santo dono di piangere i nostri peccati e quelli dei nostri fratelli per essere beati? Chiediamo sta grazia e vediamo se riusciamo a piangere. È mica facile, eh? È difficile piangere i propri peccati. È più facile criticare quelli degli altri o giudicare gli altri. Ecco, mi fermo perché praticamente questa prefazione è partita da una spina tra l'unghia e il dito, capite? Pensate, il Signore come, diciamo, organizza, ecco, anche la Madonna, vero, la celeste tessitrice, dice, oggi ti faccio fare una meditazioncina, vero, sulle lacrime, sulla lacrima davanti al crocifisso. E ringrazio, e ho voluto rendere partecipi anche voi, perché penso che, siccome siamo tutti, ho detto, Signore, abbi compassione di noi, anche se stiamo in questo mondo così perverso e malvagio, lui dice, sì, dice, io ho compassione di voi, ma siete voi che non avete compassione di me. Ammutolito, dice, colpito e affondato, si dice, vero? Basta, non parlo più. Anna.
Mutolita.
Ma tu però adesso devi parlare, però non sto mica zitta.
No, sono ammutolita anch'io davvero, mamma mia. Perché sono considerazioni così, così profonde, così vere, soprattutto quanta durezza nel nostro cuore, davvero, quanta durezza. Proprio non consideriamo questo amore così grande come ci ha riscattati, fino a che livello è arrivato. Di amore, Gesù, e siamo ancora così, così sciocchi, così superficiali, continuiamo.
Bene. Allora,
partiamo con Ezechiele?
Il profeta
Ezechiele.
Ezechiele.
Certo.
Altro che pesce di aprile, hai visto che roba?
Mamma,
altro che pesce d'aprile, tutto qua ti fa star muto come un pesce dopo che senti queste cose qua.
Sì, hai ragione. Le visioni di Ezechiele, la visione di Ezechiele, ha un alto valore simbolico. Il Tempio è figura del corpo di Cristo. L'acqua sgorgata dal lato destro è la grazia che zampilla dal suo costato trafitto. Il torrente che scaturisce da Oriente simboleggia la Madonna, per la quale egli ci dona la grazia. Le acque del fiume via via sempre più profonde indicano il progredire della Chiesa nei secoli, l'accrescimento della grazia nelle anime e il loro avanzare nella via dell'orazione attraverso le purificazioni. la grazia, la misericordia di Maria Santissima e la Sacra Scrittura saranno negli ultimi tempi un fiume che darà vita alle anime, producendo in esse frutti perenni di virtù. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua. Mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare l'acqua. Mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono dall'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina».
Meraviglioso questo racconto. E ci mostra la grazia è rappresentata, raffigurata dall'acqua, l'acqua del battesimo, vedete, Gesù che entra nel Giordano, ecco, l'acqua viene battezzato dall'acqua, dal suo cuore sborga sangue ed acqua, l'acqua che purifica, l'acqua che lava, l'acqua è grazia. E qui vediamo, però, che misura 1000 cubiti, l'acqua arriva alle caviglie, arriva alle ginocchia, arriva ai fianchi, cioè c'è un crescendo di questa acqua. In pratica quest'acqua però ha un effetto soprattutto sulla persona che accoglie quest'acqua, perché santi non si nasce, ma ci si diventa volendo diventare santi. E man mano che tu corrispondi alla grazia, l'acqua della grazia aumenta e vedi che sale. È navigabile questo fiume, ecco, questo torrente di acqua viva che dà vita santa, veramente di Cristo, cioè per me, dice San Paolo, vivere è Cristo. Allora, vedete, bisogna corrispondere alla grazia, se no rimane quella pozzanghera che non può dare quei frutti. Abbiamo sentito gli alberi che crescono, i frutti, i pesci che si moltiplicano. Ecco, il santo, vedete, che andava da Padre Pio, moltiplicava i cristiani, moltiplicava le persone convertite, la grazia cresceva, andava una volta, la seconda, la terza, e poi le seguiva queste anime, che voleva, e guai se non filavano dritto, cioè dovevano crescere assolutamente, perché dice vengono avanti dei tempi che se io non vi formo ad essere cristiani di quelli che sanno esattamente dov'è la direzione da prendere e qual è la meta da raggiungere, con la confusione di idee, vero, che ci sarà in futuro, voi vi perderete, finirete fuori del percorso di santità. Era esigentissimo, voleva, ecco, che si camminasse, ecco, lungo questo torrente di grazia, che man mano che tu corrispondevi aumentava di livello e, diciamo, finivi tu per essere immerso totalmente da questa grazia. Ecco. Però vedete, anche queste, diciamo, questo esempio, adesso io non so, chiaramente gli esegeti avranno dato delle spiegazioni meravigliose, abbiamo sentito, ovvero quella di destra, quella di sinistra, quella nord, quella la Madonna, il costato di Gesù Cristo, ma insomma la parola di Dio è come, diciamo, un diamante sfaccettato, tu come ti muovi vedi brillare una faccia, ti muovi ancora ne vedi brillare un'altra, cioè ci sono tanti aspetti. Certamente questa grazia che esce dal santuario, potremmo dire dai santuari mariani esce questa grazia, ecco, quanta gente per esempio va a confessarsi nei santuari mariani, dove però l'acqua della grazia, è vero che la Madonna è la piena di grazia, no? Ma diciamo che si amministrano i sacramenti, ecco, e si viene lavati. Questa grazia entra nell'anima, nella persona che ha pianto i propri peccati. E più piangi, diremo così, che aumenta anche il livello del torrente di lacrime che ti fa tanto bene, ti rende beato se riesci a piangere naturalmente i tuoi peccati. Ecco, allora io non vorrei dire più di tanto, anche perché so ci sono poi parecchie riflessioni sulla lettura, sul Vangelo odierno, ma pensiamo a questa acqua della grazia e proviamo a domandarci, ma l'acqua della grazia a me è arrivata almeno alle caviglie? Almeno alle caviglie? Perché quindi mi pare che passano gli anni e non cresce mica quest'acqua, non arriva alle ginocchia, ai lombi, vero, e mi devo immergere tutto nella grazia. Allora, vedete, anche, vediamo un po', c'è nel Salmo, dice, un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare, Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio. Fiume di grazia, canali di grazia rallegrano la città di Dio, ma oggi le città umane, che praticamente le vogliamo gestire noi e non vogliamo che siano gestite da Dio, non sono... E praticamente nei fiumi di grazia e nei canali di grazia riescono a portare, perché noi li abbiamo deviati, non vogliamo che le questioni religiose entrino nel mondo laico, l'hanno pensata bene quelli che mirano alla demolizione, per cui noi non siamo allegri nelle città nostre, perché non vogliamo che entri il fiume e i suoi canali di grazia, ecco, che dovrebbero rallegrarci, per cui la città, la nazione che ascolta e segue la parola di Dio, che osserva i suoi comandamenti, è felice. E sappiamo, vero, anche dalle letture di qualche settimana fa, diranno tutti: questo è un popolo intelligente. È un popolo intelligente. Se il popolo che ascolta Dio osserva i comandamenti è un popolo intelligente, ditemi voi che popolo siamo noi, che gli abbiamo fatto i comandamenti alla rovescia, il contrario di quello che insegna nostro Signore. Qui abbiamo un fiume di disgrazia e un canale che è diventata come una fogna. Ecco, probabilmente queste puzze non rallegrano la nostra città, le nostre città. Ecco, ieri sera, tornando molto tardi, ecco, passato diverse città, sui marciapiedi sono queste povere ragazze, vero, che sono là vendute. Ho pensato un po', qui c'è a disposizione, cioè le chiese sono chiuse per andare a pregare, ma sulle strade ci sono quelli che ti invitano ad offendere Dio, capito? Mi fermo qua. E chiediamo, vero, uno stacco musicale, vero, certo. Anna?
Ricordandosi, sì, il numero di Radio Buon Consiglio, 0825-444-391. A tra poco, Ave Maria. Thank you.
ascoltavo la nostra conversazione, hai visto, allora praticamente questi miei amici erano ammutoliti, si tenevano la testa, no? Ma mi pare che anche gli ascoltatori che non telefonano si sono messi le mani nei capelli anche noi.
Non è facile, cioè mi sento, pensavo adesso,
non schiacciata, c'è poco
non
da dire.
Schiacciata, ma compressa addirittura, cioè a che punto è davvero questa provocazione che tu hai fatto con questa domanda, a che punto è il livello della grazia, dell'acqua in me stessa, mamma mia, ho gridato aiuto Claudio, perché mi sento soffocare, ma non perché sono sommersa dall'acqua, magari lo fosse. Signore pietà.
Allora, sentiamo allora il Santo Vangelo, vero? Anche qui ci sono le acque, ci sono i paralitici,
risanano, sì.
Ci sono gli ingrati guariti che non ringraziano neanche di essere stati guariti, sono, ecco, l'umanità, cioè noi non ci rendiamo conto, siccome siamo nati in questo povero mondo, no? E più o meno dice siamo tutti miserabili alla stessa maniera, ma però non ci sentiamo miserabili, pare che sia norma tutto questo, no? L'ingratitudine, cioè, per esempio il figlio dice, il Signore invita i figli a onorare il padre e la madre, no? Il figlio dovrebbe dire ti ringrazio mamma, ti ringrazio papà, che io sono nato, perché non è mica facile nascere di questi tempi, no? Ecco, per cui sono venuto alla vita e se mi comporterò bene e arriverò a godere il paradiso, dovrò ringraziare Dio che ha creato voi e per cui i vostri genitori che vi hanno accolto. Io ringraziare voi, devo ringraziare i padri spirituali, tutti quanti che mi hanno aiutato a raggiungere la vita eterna, per cui la gratitudine, questa ingratitudine talmente brutta, ma talmente brutta, vuol dire che c'è durezza di cuore, vuol dire che c'è non solo durezza di cuore, ma c'è anche superbia, c'è orgoglio, c'è è tutta quella roba lì che praticamente oscura, ecco, oscura la vista, oscura l'occhio puro. No, quando non ce l'ha più, puro, non vede più niente, non capisce più niente. Pensa come uno che guarda dentro al trugolo, c'è da mangiare, continua a grugnire e a mangiare le cose del mondo, però non guarda le cose di lassù che il Signore ci ha invitato a guardare, no? Beh, Anna, leggi e poi leggi ancora. Poi, a questo momento, possiamo fare un'altra riflessione, magari vediamo, ma intanto a te la parola perché so che è nutritissimo questo
commento
di Gondolindo.
Sì. Presso la piscina acrobatica Gesù chiede ad un paralitico se vuole essere guarito. Il paralitico è figura dell'umanità inferma e abbruttita dal peccato, la quale scendendo nelle acque per esserne risanata prefigura l'unica salvezza che doveva venire nel mondo. I cinque portici sono figura delle sue cinque piaghe, per le quali la salvezza sarebbe giunta all'umanità. L'infermo guarito istantaneamente se ne va senza neppure ringraziare chi lo ha tanto beneficato. Quante volte, purtroppo, anche noi ci mostriamo ingrati o completamente indifferenti alle molte grazie ricevute dal Signore. Dal Vangelo secondo San Giovanni ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò a riferire ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.
Vedi, per non peccare più, perché non ti accada di peggio. La Madonna Fatima dice: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra, ne inizierà una di peggiore. È successo tutto, corrisponde esattamente alla parola di Dio. Abbiamo studiosi, esegeti, teologi, abbiamo di tutto, però non l'abbiamo ancora capita. E i peccati aumentano, e però ci lamentiamo delle cose come stanno andando, ma che cosa pretendiamo? Di far peccati e di ricevere caramelle? No, io non lo so che modo di ragionare ci sia oggi. Con una parola misericordia si chiude il discorso e va bene tutto quanto, e si può continuare a peccare perché non ci accadrà niente di peggio, anzi, peccando ci accadrà di meglio. Cose di questo mondo. Anna, leggi tu.
Purtroppo, sì. Allora, inizio la lettura, capitolo quinto, San Giovanni, sono quasi al termine della pagina, numero 1723. I disegni di Dio sono ammirabili. I portici della piscina raccoglievano gli animali destinati a sacrificio, ammantati di santificazione perché vittime. Era l'animalità nobilitata nell'immolazione e più nobilitata in colui che figurava. Agli animali vittime subentravano gli uomini, ridotti quasi animali per la colpa, vittime di espiazione anch'essi per le infermità corporali e figura del Redentore caricato dalle umane infermità. Le vittime lavate nella piscina figuravano la vittima innocente, e quel lavacro ne proiettava quasi l'ombra santificante nelle acque. L'angelo scendeva dal cielo e muoveva l'acqua, completando così la figura profetica. Con questo intervento soprannaturale la muoveva anche per purificarla dalle immondizie depositatevi dagli animali e per renderla figura dell'acqua monda che doveva risanare l'umanità. L'infermo allora, figura dell'umanità inferma, vittima di espiazione, prostrata quasi a livello delle bestie per il peccato, scendeva nelle acque e, riacquistando la salute, figurava ed annunciava l'unica salvezza che doveva venire al mondo, l'unico ovile dei salvati nelle acque della grazia, l'unico mezzo di questa salvezza che non ammette alcun duplicato né in altre sette, né, diciamo così, in altre piscine di misericordia, in altre religioni. Come si vede, la guarigione di un unico infermo e del primo che fosse disceso nell'acqua, lungi dall'apparire una stranezza, ha un grande e profondo significato. Il miracolo di Gesù, poi, fatto fuori l'ordine del miracolo stesso della piscina e la sua padronanza nel farlo, accostava la figura alla realtà e faceva coincidere l'ombra con la luce, dissipando l'ombra e manifestando la luce. L'anima rimane come statica e confusa innanzi alle meraviglie del pensiero divino. I poveri intrugli dei critici e dei miscredenti appaiono come sgorbi, i fanciullacci che per disegnare un occhio brillante fanno una macchia d'inchiostro e per tracciare un braccio teso tracciano uno stecco sottile con 5 filamenti sgorbiati. Gli infermi, pur sapendo che uno solo sarebbe stato il miracolato, accorrevano in grande numero ai portici della piscina, perché ognuno sperava d'essere il primo a discendervi. V'erano ammalati, ciechi, zoppi e paralitici, vera esposizione dell'umana miseria, la cui totalità, meno un solo privilegiato, veniva per ritornarsene delusa o al più confortata dalla gioia di aver assistito ad un miracolo. Gesù entrò nel recinto dei 5 portici della piscina, Salvatore divino in mezzo all'umanità languente. Anche quei 5 portici delineavano l'ombra della salvezza, poiché significavano le 5 piaghe che gli avrebbe aperto nel suo corpo, rifugio di salute eterna per l'umana infermità. Entrò nei portici per far fluire dal suo cuore, ferito già dall'amore, la misericordia e la pace, e si fermò presso un povero paralitico che da 38 anni era infermo e probabilmente da 38 anni andava alla piscina nella lontana speranza di guarire. Il poveretto, nei lunghi anni dell'attesa, aveva dovuto pregare e, non avendo nessuno che l'aiutasse, aveva dovuto rimettersi alla divina bontà. Può dedursi dal fatto che Gesù, non senza una profonda ragione, si fermò proprio vicino al suo lettuccio e, guardatolo con infinita tenerezza, per suscitargli in cuore la fede e la speranza e fargli rinnovare gli atti di fiducioso abbandono in Dio, gli disse: «Vuoi tu essere risanato?» L'infermo, confidando nel Signore che gli facesse trovare un pietoso che l'aiutasse e confidando nella bontà di colui che l'interrogava, la cui carità gli traspariva dal volto, rispose proprio per domandarne l'aiuto: «Io non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua è agitata, perché mentre io mi ci trascino, un altro scende prima di me». L'occhio illanguidito del poveretto si incontrò con quello di Gesù. Fulgente di bontà divina, si sentì confortato, confidò in lui, gli si abbandonò con grande fiducia. Sperò che fosse giunto il momento della salvezza e gli si accese nel cuore, quasi senza che se ne accorgesse, la fede in Dio, mista al pentimento delle proprie colpe, causa della sua infermità. Questi sentimenti sorgevano in lui quasi spontanei, riflesso della presenza di Gesù, come un fiore avvizzito che si ripiglia al fresco di una fontana e dal caldo vivificante dei raggi del sole. L'anima sua si dilatava, sentiva una sicurezza gioconda di avere la grazia, sentiva un amore vivo per l'amabile personaggio che lo interrogava. Tutto questo lo preparò alla grazia e lo dispose a fare con cieco abbandono quello che egli gli avrebbe comandato. Gesù gli disse in tono di soave ma imperioso comando: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quel medesimo istante quell'uomo si sentì risanato, rinvigorito, fortificato e senza esitare si alzò, arrotolò il suo giaciglio, consistente in un materasso o in una combinazione di coperte distese, si lo caricò sulle spalle e si avviò per andarsene. È stupefacente che quest'uomo risanato per un miracolo così grande non abbia avuto il pensiero di ringraziare colui che l'aveva guarito. È vero che Gesù si era subito allontanato, come detto al versetto 13, ed egli non lo conosceva, ma nel vedersi risanato non pensò neppure a rintracciarlo, né dette segni esterni di gioia. Questo ci rivela il suo carattere apatico, forse determinato dalla stessa paralisi di 38 anni, e ci fa intendere che forse, sentendosi risanato all'istante, non si alzò subito, ma volle prima persuadersi, essere veramente capace di alzarsi. Può rilevarsi anche dalla circostanza che quel miracolo non produsse nessun movimento, né nel popolo né negli altri infermi, passando quasi inosservato. Gesù si allontanò per non suscitare scalpore tra la moltitudine e poté farlo agevolmente perché il paralitico fosse l'ultimo arrivato, non avendo nessuno di famiglia che avesse potuto portarlo in tempo alla piscina, dovette essere adagiato quasi alla periferia dei portici. Un unico infermo risanato nell'acqua simboleggiava, come si è detto, l'umanità inferma che il Signore voleva risanare dalle ombre della morte. E Gesù volle risanare un unico infermo paralitico per abbracciare tutto l'uomo paralizzato dalla colpa. Egli dunque si allontanò, non per mancanza di misericordia verso gli altri infermi, ma perché era venuto a compiere quella figura profetica della salvezza e non poteva compierla in un unico infermo. Quando Gesù operò questo miracolo, era giorno di sabato. Perciò i giudei, cioè i membri del Sinedrio, vedendo quell'uomo che contro il precetto della legge portava un peso in giorno di sabato, lo redarguirono dicendogli: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose che colui che l'aveva guarito gliel'aveva detto. Se l'aveva guarito operando un miracolo così grande, evidentemente aveva anche il potere di dispensarlo da quella legge. Gli domandarono chi fosse colui che aveva ingiunto di prendere il letto, sospettando che fosse Gesù. Malignamente non gli chiesero chi l'avesse guarito, ma chi gli avesse fatto portare il letto, perché volevano dare importanza non al miracolo, ma alla supposta violazione della legge. Per il loro spirito gretto e cavilloso, quel grande miracolo rappresentava ben poco di fronte ad una violazione legale. Essi poi, pur sospettando che Gesù avesse operato il miracolo, avrebbero voluto saperlo dall'infermo guarito, non per avere un testimone del prodigio, ma un testimone dell'accusa che intendevano fare al Redentore. Quell'uomo però se la cavò facilmente, dicendo che non sapeva chi fosse e non aveva avuto l'agio di accertarsene. La domanda ostile degli scribi e farisei richiamò la coscienza di quell'uomo sul miracolo che aveva avuto. Prima non vi aveva neppure riflettuto, gli era sembrato quasi un fatto normale. Perciò, risvegliato nella coscienza del beneficio avuto, sentì il bisogno di andare al Tempio per ringraziarvi, Signore. E fu là che si incontrò nuovamente con Gesù, il quale gli disse: «Eccoti guarito, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio». Il peccato gli aveva procurato il malanno e la ricaduta gli avrebbe procurato un malanno più grave e quello che era peggiore di qualunque infermità, l'eterna perdizione. Il misericordioso Signore l'aveva guarito nel corpo e volle guarirlo anche nell'anima. Andò di proposito nel Tempio, sapendo che ve lo avrebbe incontrato, e per una seconda volta gli domandò il concorso della sua volontà per guarire. Sotto i portici della piscina gli aveva detto: «Vuoi tu essere risanato?» Ed aveva richiesto un atto della sua volontà per suscitargli nel cuore la fede. Nel Tempio gli richiese un atto di volontà ferma, di non più peccare, per risanarlo spiritualmente, e gli prospettò la possibilità di un peggiore castigo per indurvelo efficacemente. E qui mi posso anche fermare, Claudio, se credi di aggiungere.
Mentre tu leggevi, pensavo, diciamo, il peccatore sta sul suo lettuccio, perché, diciamo, è paralitico in pratica, e c'è la possibilità, ecco, di essere guariti, però ci vuole il concorso di qualcuno che ti immerga nella piscina. Ora pensavo sempre alla Madonna di Fatima, pregate per la conversione dei poveri peccatori. Pregando e offrendo sacrifici, tu aiuti il povero peccatore ad immergersi nella piscina dove vieni lavato, vero? Dove vieni purificato, dove vieni guarito. Ma quanti sono i paralitici? Noi diremmo, paralitico è il peccatore che non si, cioè che non riesce a liberarsi dalla schiavitù dei suoi peccati. Ma noi però non guardiamo al paralitico cristiano medio che non si dà da fare per prendere questo altro paralitico e immergerlo nell'acqua della grazia. E le preghiere e i sacrifici sono un atto, diciamo, che mostra una certa mobilità verso chi è messo peggio di te. Ma praticamente vorrei dire che abbiamo paralitici peccatori che non hanno nessuno che li mette nell'acqua, abbiamo i paralitici magari che pensano di essere meno peccatori e non si curano di immergere nell'acqua coloro che stanno peggio di loro. Insomma. Ecco, noi vediamo anche per esempio i pellegrinaggi a Lourdes, ecco, vengono immersi nell'acqua. Diciamo che accadono anche dei miracoli, vero? Quell'acqua lì. Ma però diciamo che la più grande guarigione avviene, diremo così, nella piscina del confessionale, dove tu, addirittura non solo da paralitico, ma talvolta da morto, spiritualmente, resusciti, dove se sei mediocre puoi avere una spinta, una scossa che ti fa... ti rende consapevole del tuo stato di mediocrità, di tiepidezza e riparti e magari puoi aiutare anche altri. Ecco, diciamo noi gli esercizi che facciamo a Fatima, ecco, li facciamo proprio con questa intenzione. Ecco, diciamo, non è Lourdes, è Fatima, ma qui praticamente ci sono tre bambini, diciamo, che sono aiutanti, coadiuvanti della Madonna, che ti fanno veramente pensare quante volte ho sentito dire se non fossi venuto a Fatima credo che sarei finito all'inferno, perché ho scoperto, diciamo, sono stato aiutato a scoprire i miei peccati, sono stato immerso nella piscina di Siloe e ho preso il lettuccio della mia fiacchezza, della mia mediocrità e me ne sono andato. È interessante che il miracolo avviene di sabato, no? Però il sabato è il giorno consacrato alla Madonna. Qui vedete che Gesù praticamente fa i miracoli di sabato, diciamo nel giorno della corredentrice, no? Diciamo, sarà forse una coincidenza, ma se sarà una coincidenza, lo sappiamo in paradiso. Comunque di sabato lui fa i miracoli, perché forse la Madonna, come il giorno del matrimonio, delle nozze di Cana, ecco, intervenuta, ecco, di sabato la Madonna ci aiuta anche a sentirci, a confessarci, ci aiuta ad immergerci nella piscina dell'acqua, dell'acqua che rigenera, che ti fa crescere, che sale, 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 ti immerge tutta nell'acqua, è acqua santa, acqua di grazia. Vabbè. Adesso, Anna, direi che tu puoi andare avanti perché sì, ne hai ancora tu da leggere.
Termino, no? Con l'ultima paginetta, sì. Proprio
perché siamo giusti, allora.
Paralisi nell'anima, dice.
Se la mettessimo, almeno di dire, Gesù mio, se tu vuoi puoi guarirmi, io mi sento paralitico, sono 30, 20, 40, 50 anni che non mi muovo da qua, sono sempre lo stesso, sono paralizzato nella mia presunzione.
come dire, bellissima la sottolineatura del sabato, Claudio, che bello mm-hmm. pensare che ma attraverso
che sia così, io non lo
il
so,
cuore siamo... immacolato, beh, è molto bella, deve essere così. Bene, io proseguo, sono a pagina 1728. Anche noi siamo dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie di infermità nel corpo. Abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, la casa della misericordia, il tribunale della penitenza dove possiamo essere risanati e i santuari della misericordia, dove pregando possiamo trovare grazia. Non bastano tuttavia le misericordie divine per risanarci, né bastano i meriti di Gesù Cristo che ce le hanno meritate. Occorre il concorso della nostra volontà. Occorre il sacerdote che come angelo di Dio scuota la nostra insensibilità ed il nostro cuore, reso dal peccato come acqua stagnante. Ed occorre Gesù che ci risani, facendoci sollevare il fardello delle nostre colpe con la penitenza e l'espiazione. Se non c'è il concorso della nostra volontà, l'aiuto del sacerdote e la nostra penitenza personale, invano si rimane nei portici, per così dire, della misericordia di Dio, come presumono fare i protestanti. Essi rimangono miseramente adagiati nei loro peccati e languiscono nelle loro paralisi interiori. Per ottenere le grazie relative alla nostra vita corporale abbiamo tanti santuari, nei quali il Signore, per l'intercessione di Maria Santissima e dei Santi, elargisce le sue misericordie. Il santuario di Lourdes, per esempio, può considerarsi davvero come una piscina probatica, poiché anche là ci sono le acque della salute, che smosse, per così dire, dalla fede viva, diventano medicina per il corpo e risurrezione anche per l'anima. Santuario di misericordia può essere anche un'immagine sacra custodita nella nostra casa e molto più i luoghi destinati alla preghiera dalla Chiesa. Non viviamo come se fossimo abbandonati su questa terra e come se mancassimo di aiuti. Abbiamo fede e troveremo sempre pronta la bontà di Dio in ogni evenienza dolorosa della vita ed in ogni miseria spirituale che ci affligge. Abbiamo l'anima dilatata in Dio e confidiamo nel suo aiuto, perché Egli non ci lascerà mai delusi, tanto per le necessità dell'anima quanto per quelle del corpo. Il peccato è la causa di tutte le nostre sventure ed è l'ostacolo più terribile a tutte le misericordie di Dio. Ci rimanga dunque scolpita nell'anima la parola di Gesù: non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio. La nostra situazione nel mondo subisce un tracollo ad ogni peccato che abbiamo la sventura di commettere, un tracollo spirituale ed un tracollo temporale. Viviamo in grazia di Dio sempre, e quando abbiamo la sorte di riconquistare la vita dell'anima, non ce la facciamo sfuggire, e non siamo così stolti da barattarla per misere e vili soddisfazioni che dopo un attimo di illusione ci gettano nella più grande infelicità. Ho terminato, Claudio.
Pensavo a Don Bosco, diceva ai suoi ragazzi, anche se commetteste un peccato a luna di notte, venite a svegliarmi. Se venite a confessarvi subito, non restate neanche un momento in disgrazia di Dio. Pensa che bella. Anche di notte viene a svegliarmi. Questo sarebbe importante che lo considerassimo e lo proponessimo anche, ecco, ci fosse sempre, diciamo, che bello sarebbe che ci fosse una chiesa, almeno in una città, non so, una chiesa dove si fa l'adorazione perpetua, giorno e notte, e il dono, vero, della misericordia giorno e notte con un confessore turno sempre a disposizione. Però mancano i preti, mancano le buone e sante vocazioni e abbiamo modernizzato tutto e basta che guardi i risultati. Che cosa significa modernizzare? Diciamo, è impossibile che il serpente antico modernizzi qualcosa. Se è antico vuol dire che è vecchissimo. E lui le proposte sono sempre le stesse. Però addirittura gli mette il termine modernismo o moderno, o bisogna ammodernarsi. E che l'antico può farci queste proposte. È Gesù che ci fa le proposte nuove, perché il nuovo Adamo è la Madonna che ci fa le proposte, è la nuova Eva, ma ci fa proposte di santità, ci dice di non peccare più. Per cui vedete che strane coincidenze, no? Il nuovo lo consideriamo sorpassato, il vecchio lo chiamiamo moderno, e va bene. Allora, Anna, però siamo giunti praticamente alla conclusione della nostra conversazione anche oggi, ringraziamo la Madonna, ecco, che si degna sempre di venirci incontro, di aiutarci con esempi, con parole, con ispirazioni, con tutto quello che può. Lei vorrebbe che fossimo tutti quanti figli che onorano il Padre che sta nei cieli, anche, vero, soprattutto, e la Madre che lei sotto la croce, diciamo che è stata resa gravida da Gesù, nel senso che gli ha detto ecco tuo figlio, ecco tua madre, praticamente è diventata madre di tutte le genti, tutti gli uomini. Pensate un po' che gravidanza ha dovuto, e che parto e che travagli questa mamma, ci ha presi tutti dentro nel suo cuore, nel suo grembo.
Non sono ancora finiti, Claudio, però non è ancora terminato questo travaglio, continuerà finché...
Continua fino alla fine del mondo.
Esatto, non è ancora finito, quello è il guaio, sì.
Se lo capissimo, esatto. Che volessimo veramente accelerare il trionfo del cuore immacolato, bisognerebbe aderire a quanto ha chiesto, ma siccome certo. Non abbiamo nessuna intenzione, stiamo a... Non dico che stiamo a bagnomaria, ma insomma,
sì.
Siamo messi là, così. Bene, allora, santa giornata a tutti da parte di Claudio
e di Anna, Anna, grazie
della regia, di tutto, di tutti coloro, grazie, che collaborano, sì, a questa radio, collaborate anche voi. Ave Maria.
Grazie, santa giornata, Ave Maria.
Altrettanto.